direi di cominciare la nostra udienza conclusiva ricordandovi brevemente insomma i passaggi dell'ordine del giorno. La prima fase sarà dedicata appunto agli interventi in ordine di citazione del dottor Basili, della professoressa Vitolo e del professor dottor Stevanin. Come sapete, il loro compito sarà quello di esprimere il giudizio sulla SIA in base alle osservazioni valutate, in base chiaramente alla lettura della SIA, in base alle risultanze delle diverse tecniche e in base evidentemente da tutto il lavoro svolto in questa assemblea nelle due precedenti udienze generali. Al termine appunto dei loro interventi sarà possibile evidentemente da parte dell'assemblea di prendere la parola e prevalentemente l'intervento dovrà esprimere un giudizio di assenso o di dissenso rispetto al giudizio di valutazione che i tre membri del comitato vi esprimeranno. Ciò chiaramente non toglie che possano essere fatte ulteriori valutazioni, ma fondamentale è questo passaggio di assenso o di dissenso. Assenso e dissenso che, come sapete, che lo abbiamo già detto, sarà messo a verbale, e chiaramente messo a verbale, e completerà l'immensa mole di rapporto, di contenuti del rapporto che poi io trasferirò al responsabile del procedimento. Sapete anche che qualora al di là di ciò che volete mettere a verbale, di ciò che direte a verbale, vogliate completare anche una memoria sempre di assenso o di dissenso, o di assenso o di senso mitigato, lo potete fare tra lunedì e martedì, insomma, ecco, lunedì e martedì, forse fino anche mercoledì, dopodiché io devo rispettare i tempi di consegna all'ingegner Pagni del rapporto conclusivo, del rapporto finale. Questo è l'ordine del giorno, queste sono le valutazioni che stasera andiamo a fare, concludendo appunto il lungo lavoro di analisi e di partecipazione di analisi partecipata che è stato fatto a partire dal 28 di dicembre, se ricordo. Passo subito la parola a dottor Basili per l'espressione del proprio giudizio e delle argomentazioni evidentemente che sostengono il giudizio. Chiederei ai miei colleghi del comitato d'inchiesta e anche agli intervenuti, ai prossimi intervenuti, di, come abbiamo fatto la scorsa volta, per consentire un po' a tutti coloro che lo vogliono di parlare, di intervenire all'interno dei 10 minuti. Grazie.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, io sono qui, visto che sono stato designato dal Comune di Borgo Mozzano in questa inchiesta pubblica, nominato dalla provincia di Lucca, e sono qui a esprimere il mio parere sullo studio di impatto ambientale presentato da Lucart, che ha come titolo Impianto di coincenerimento a servizio degli stabilimenti tartari di Diecimo e Porcata. Come previsto dalla normativa, il mio compito, insieme a quello dei miei colleghi, è stato quello di consulenza tecnica al Presidente al fine della preparazione del rapporto finale, e noi abbiamo depositato e presentato. Il giudizio che mi accingo ad esporvi deriva dalle osservazioni che i cittadini hanno presentato, dagli interventi quindi durante le conferenze pubbliche e da tutto il documento SIA, ovvero lo studio di impatto ambientale. In sintesi, dal mio punto di vista, ho preso in considerazione i seguenti argomenti al fine di poter esprimere il mio giudizio. La previsione di impatto acustico, la valutazione dello stato dell'ambiente ante opera, che a sua volta affronta diverse tematiche come i dati IRSE, le campagne di monitoraggio sia chimiche che biochimiche, gli aspetti sanitari descritti nella relazione. Inoltre ho preso in esame il modello diffusionale proposto dall'azienda al fine di valutare quella che è la ricaduta e l'impatto sulla zona e sull'area. L'analisi dei rischi degli incidenti, il recupero di materia anziché lo smaltimento e le alternative al progetto. In considerazione del fatto proprio di quello che dice la parola studio di impatto ambientale, cioè studiare, andare a valutare quello che è l'impatto sullo stato, sull'ambiente in generale a 360 gradi, in piena scienza e coscienza sono qui a esprimere il mio parere negativo. E vi spiego in maniera sintetica i motivi. Il primo, per la mancanza di una chiara ed inequivocabile fotografia dello stato dell'ambiente ante opera. Punto che ritengo uno dei più fondamentali. Punto numero due, per una stima non esaustiva sull'impatto del progetto sull'ambiente, sia in termini quali, cioè qualitativi e quantitativi, sia in riferimento ai rischi di incidenti. Questi due aspetti sono quelli che hanno portato a esprimere il mio parere negativo. In breve sintesi voglio scorrerli, giusto per farvi capire, anche se poi saranno presenti nella relazione nel dettaglio. Sull'aspetto previsione impatto acustico ci sono diverse lacune, ma l'aspetto più importante è che non viene valutato l'impatto nei confronti dei ricettori più prossimi, più vicini al sito, comprese anche le industrie che sono presenti nella zona, cioè è completamente assente questo tipo di valutazione. Valutare l'impatto acustico significa valutarlo a 360 gradi. Da un punto di vista della valutazione dello stato dell'ambiente, che vi ho detto stato iniziale ho considerato non esaustivo, vediamo le diverse componenti. Nello studio di impatto ambientale si parte da IRSE, cioè dall'inventario delle emissioni, e sono rimasto particolarmente sorpreso dal fatto che, leggendo gli stessi dati esposti nel CIA sotto un altro punto di vista, cioè valutando gli inquinanti in termini di incidenza per abitante e di incidenza su densità emissiva, è venuto fuori che il comune di Borgamolzano è sopra i valori medi provinciali. Quindi un giudizio completamente opposto da quello che appariva da una prima lettura. Passando invece ai monitoraggi con centraline fisse e mobile, sulle centraline fisse nella relazione sono tante le motivazioni, ma diciamo in maniera principale ho trovato assente la valutazione dell'impatto degli ossidi d'azoto, comunemente chiamati NOx, sugli aspetti della vegetazione. Non vengono nemmeno citati gli NOx e sono un parametro estremamente importante, quindi mi aspettavo una valutazione in merito. Per quanto riguarda la centralina mobile, la prima osservazione che secondo me è fondamentale è che a monte di uno studio di impatto ambientale c'è bisogno di uno studio volto a, in maniera approfondita, a studiare quella che è la dinamica diffusionale, il clima, i venti di quella zona. Altrimenti posizionare una centralina in un punto senza questo studio a monte si rischia di avere poi delle informazioni che non sono sufficienti, o perlomeno che possono portare a delle conclusioni positive o negative, perché manca quello che è un supporto scientifico. Quindi, a mio avviso, da un punto di vista della dislocazione delle centraline di monitoraggio, è mancata proprio una pianificazione di come, dove, in che modo fare questi prelievi, in modo tale che i risultati potessero essere utili per capire la dispersione e la presenza degli inquinanti nell'aria. La situazione poi sul rilevamento delle centraline mi è sembrata anche molto preoccupante e dubbia, ed è per questo che ho espresso il mio parere negativo, in particolar modo perché è confusa. Cioè, noi abbiamo dati raccolti dalla letteratura negli ultimi 8, 5, 10 anni di monitoraggi fatti da ARPAT, fatti dall'Università di Pisa, da enti, fatti anche dalla società Terra recentemente, che sono in completo contrasto con quelli invece presentati. Per cui comunque c'è uno stato di confusione, di non conoscenza dello stato iniziale, e questo è quello che ha portato alle conclusioni che vi ho detto. Sugli aspetti sanitari, pur permettendo l'enorme sforzo che ho dovuto fare sia a seguito della non conoscenza dell'argomento, non sono laureato in chimica, non in medicina, sono rimasto però perplesso del fatto che un documento molto molto voluminoso, dove però poi alle pagine 29, 27, 42, 58, 65 e 174 del SIA si dice che tutto è stato valutato, tutte le conclusioni derivano esclusivamente da una campagna di 22 giorni di misura. Questo mi è sembrato poco rappresentativo della situazione, ma ancora di più perché alcune di queste centraline non misuravano ad esempio gli ossidi d'azoto, ma dirò di più, a detta dell'istituto che ha fatto questi monitoraggi, alla pagina 174 si legge, è esplicitamente scritto, che è necessario, viene esplicitamente fatto riferimento alla necessità di maggiori dati per una valutazione sull'impatto sanitario. Quindi è colui che fa questa relazione che dice i dati per il momento non sono sufficienti. Poi sono state fatte altre campagne, ma in questa valutazione sanitaria questi dati non vengono presi in considerazione. Inoltre, per quanto riguarda la valutazione post-opera, ma quello che vi ho detto adesso è la qualità dell'ambiente allo stato attuale, quindi ante-opera, spostandosi invece sull'aspetto post-opera, tutte le considerazioni derivano da quello che è stato il modello diffusionale proposto dall'azienda. E su questo io ho delle riflessioni, a mio avviso, significative. Qualunque metodo, qualunque modello di diffusione e di ricaduta degli inquinanti ha delle lacune di determinazione, ha un'incertezza associata, si chiama infatti stima della ricaduta, il nome stesso rappresenta e dà un'idea di questa cosa. Nonostante questo, nel SIA è stata fatta una valutazione, a mio avviso, in condizioni non cautelative, ovvero vengono prese come fonte di emissione, quindi al camino, la concentrazione degli inquinanti non pari ai limiti di legge, ma bensì ridotti. A mio avviso andava presa la concentrazione degli inquinanti almeno pari ai limiti di legge, ma dico di più, all'interno della legge sulle emissioni in atmosfera, oltre che i limiti medi giornalieri sul suo 8 ore, sono previsti anche dei limiti emissivi in termini di concentrazione oraria e di concentrazione ogni 30 minuti, e questi dati non sono stati presi in questo modello diffusionale. Inoltre vengono prese in esame considerazioni climatiche che io ritengo decisamente favorevoli. In particolar modo non viene preso in esame quello che è effetti di inversione termica che possono far sì che gli inquinanti stratifichino e quindi non vengano diffusi. In un modello di diffusione questa cosa va considerata come elemento cautelativo, come elemento di sicurezza. L'altezza di miscolamento viene preso un valore decisamente alto, era a mio avviso necessario procedere a stime e calcoli più accurati e tenendo conto, appunto, come vi dicevo, se non addirittura di misure dell'altezza di mescolamento. Inoltre non si prendono in considerazione gli effetti o le quantità emessi di PM2.5, cioè tutto il SIA definisce che dal camino esce una certa concentrazione di polveri, definiscono che il 50% circa è costituito da PM10, sulle PM2.5 non se ne parla da nessuna parte, visto che poi invece sono valutate sotto altri aspetti, perché qui non ci sia, non sono riuscito a capirlo. Ma il modello mi pone, e i punti di campionamento messi in opera, mi pongono anche dei dubbi, per esempio, sul rispetto degli ossidi d'azoto, sia a livello di anteopera che post-opera, perché ci sono dei dubbi, sommando in particolar modo il valore massimo registrato degli NO2, a un certo punto si supera quello che è il valore limite per la protezione della salute, probabilmente filtrando, gestendo meglio questi dati, nel senso elaborandoli con più dati, con più sorgenti, eccetera. La situazione può darsi anche che non sia preoccupante, ma nel SIA questo è riportato e non viene commentato, né valutato, né preso in considerazione. E anche in questo caso gli NOx a livello di protezione della vegetazione, visto che bene o male la valle è inserita in un contesto orografico, con boschi, eccetera, il non prendere in considerazione questo parametro mi è sembrato alquanto non corretto. Mi stai sollecitando.
Chiudi tranquillo.
Altro aspetto estremamente importante è l'analisi dei rischi. Qualunque impianto industriale introduce quello che è un rischio di incidente. Un inserimento di rifiuti è previsto dalla legge come impianto soggetto a rischio rilevante. Premesso questo, ma per normativa, indipendentemente da dove è collocato in qualunque zona, sono rimasto un pochino deluso del fatto che, nonostante questa premessa, nonostante l'impianto sia proposto all'interno di una valle, ovvero all'interno dell'alveo di un fiume, la valutazione dei rischi incidenti non sia stata presa in considerazione. non sia stata presa in considerazione nei confronti del superamento dei limiti, voi tenete conto che da un punto di vista dimissivo anche il superamento dei limiti, ci sono parametri che possiamo registrare in continuo, ci sono dei parametri che non è possibile registrare in continuo, quindi dove si hanno i risultati analitici dopo 4 mesi, dopo 5 mesi, pensiamo ad esempio all'Italia, alle diossine. Il rischio di superamento di un limite di questo è un limite e non valutare quello che può essere l'impatto sull'ambiente, magari dove se ne accorge dopo 4, 5 o 6 mesi, per me è stata una lacuna. Come non è stato valutato il rischio o quello che può essere l'impatto sulle limitrofe abitazioni e industrie. Poi mi sono dedicato a quello che è il recupero di materia, dove gli argomenti sono strettamente tecnici, riguardano classificazione dei rifiuti, codici CER, che penso abbiano poco interesse nell'esporre di stasera. La cosa sull'aspetto dei rifiuti mi è apparso abbastanza significativo un concetto. Tutto questo progetto prevede il recupero di materia. Si dice che questa materia è in prima battuta verrà destinata a smaltimento, poi si vedrà se recuperarla o meno. E manca nel dia quella che è una valutazione della possibilità di smaltire in discarica questi rifiuti. Oggi in Italia c'è una normativa nuova, molto restrittiva sulle scorie, sulle ceneri, e quindi mi ha lasciato perplesso il fatto che non sia stata valutata la compatibilità addirittura con la discarica, perché se per caso questo materiale fosse fuori dalle ceneri, che derivasse, venissero fuori dai limiti delle discariche, renderebbero vano tutto il processo, perché l'economicità di tutto questo consiste proprio nell'evitare di mandare in discarica un qualcosa. Se questo aspetto, magari che non si verifica, ma se non viene valutato, rappresenta secondo me una grossa lacuna. L'altro aspetto, e poi mi accingo a concludere, che ho trovato decisamente poco curato, è l'aspetto legato alle alternative al progetto, non tanto in termini di processi di combustione, eccetera, ma quanto proprio come alternative di processo, alternative di localizzazione. Non perché voglio forzare la destinazione da altre parti, ma perché nella valutazione di impatto ambientale bisogna dedicare, bisogna scrivere, bisogna descrivere questi aspetti che invece sono carenti. Come ultima cosa, io ho concluso da un punto di vista tecnico, vorrei ringraziare per il forte contributo e la disponibilità a tutti voi, i comitati, che hanno fatto osservazioni molto dettagliate e molto utili. Il Presidente Marsili, che ha svolto un lavoro veramente eccezionale, la provincia di Lucca, dal settore ambiente fino agli uffici delle segreterie, per aver fornito in tempi veloci tutti i dati disponibili per l'elaborazione di quello che poi è stato il nostro giudizio, i miei colleghi, perché insieme è stato possibile affrontare le varie tematiche discutendone, rielaborandole e cercando anche su posizioni magari in prima battuta differenti capire se ci poteva essere un punto di vista tecnico, e il Comune di Borgo Mozzano per quella che è stata la disponibilità. Io non ho altro da aggiungere, ripeto sinteticamente, parere negativo per due concetti fondamentali: la mancanza di una chiara situazione ambientale e una sottostima, una valutazione non attenta e cautelativa dell'impatto con l'impianto funzionante. Grazie.
Lo ringrazio anche per la chiarezza e per aver rispettato i tempi e do la parola alla professoressa Vitolo per l'illustrazione delle proprie giudizie e delle argomentazioni che lo sostengono.
Grazie, grazie a tutti. Allora, sarò molto sintetica e vi darò lettura di quello che è il giudizio conclusivo e sintetico e per approfondire poi, ma molto leggermente, alcuni temi. L'analisi effettuata sullo studio di impatto ambientale da parte mia si è focalizzata soprattutto su tre grossi elementi, grossi aspetti che praticamente sono stati oggetto di osservazione. con una, diciamo, incidenza direi maggioritaria, e sono appunto le osservazioni relative alla caratterizzazione meteoclimatica e alla modellistica diffusionale, le osservazioni in merito alla valutazione dello stato attuale della qualità dell'aria e l'impatto sanitario. Allora vi do lettura proprio del giudizio sintetico. Dall'analisi dello studio di impatto ambientale a supporto della proposta della cartiera lucchese di realizzare un impianto di coincenerimento a servizio degli stabilimenti cartari di Decima e Portari, in relazione alle tematiche che sono state oggetto della prevalente attenzione in sede di formulazione delle osservazioni durante le assemblee tenutesi nel corso dell'inchiesta pubblica, emerge in generale un non soddisfacente grado di approfondimento nel reperimento e nella elaborazione dei dati necessari alla costruzione di un quadro esaustivo dello stato attuale e degli impatti generati dalla realizzazione dell'intervento proposto. Lo studio relativo alla caratterizzazione dello stato della qualità dell'aria non è adeguatamente supportato dalla descrizione dei criteri adottati per l'esecuzione delle attività di monitoraggio, né si riporta un'analisi integrata dei dati disponibili, monitoraggi, relazioni istituzionali. Il parametro relativo al rispetto del limite degli NOx posto al rispetto della vegetazione non viene preso in esame. La valutazione degli apporti incrementali alla concentrazione e alla deposizione degli inquinanti imputabili all'emissione del cammino dell'inceneritore, condotta mediante uno studio di modellazione diffusionale, risulta carente soprattutto nella sezione relativa alla modellazione meteoclimatica, definizione del campo dei venti, dei fenomeni di inversione termica, dell'andamento delle altezze di miscelamento e dell'innalzamento del pennacchio, che rappresenta un elemento di fondamentale importanza ai fini della verifica delle effettive capacità dispersive di un territorio complesso sotto il profilo orografico quale la media Val di Serchio. Elementi critici possono essere rilevati anche nella sezione relativa alla valutazione dell'impatto sanitario, dovuto all'esposizione a breve e lungo termine agli agenti inquinanti ai fini della stima del rischio di insorgenza di effetti avversi alla salute. In relazione allo stato di fatto, si evidenziano criticità per il rischio di insorgenza di effetti avversi per la salute, per gli effetti non cancerogeni dovuti all'inalazione di polvere di manganese e per gli effetti cancerogeni dovuti all'inalazione di arsenico. Si accenna, senza tuttavia un approfondimento, peraltro possibile alla luce dei dati successivamente acquisiti all'atto della presentazione delle integrazioni volontarie, alla sussistenza di effetti avversi per la salute per l'esposizione a breve termine agli attuali livelli di NO2 e di ozono, e mentre si quantifica la riduzione dell'aspettativa di vita dovuta all'esposizione a lungo termine al particolato PM2.5. Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto sanitario dovuto agli apporti incrementali di inquinanti dovuti all'emissione dell'inceneritore, non appaiono adeguatamente approfonditi gli aspetti legati agli attesi livelli di NO2 e di ozono. In generale, per gli apporti incrementali occorre altresì specificare che le carenze connesse allo studio di modellazione diffusionale rendono non adeguatamente supportata la conclusione tratta per la maggior parte degli inquinanti di apporto non significativo. Per le argomentazioni condotte si formula un giudizio negativo in merito al conseguimento degli obiettivi prefissati per lo studio di impatto ambientale, quale strumento di valutazione dello stato attuale del territorio interessato e degli impatti conseguenti all'intervento proposto. E diciamo, potrei anche concludere qui, salvo il volere in qualche modo così articolare ulteriormente questa valutazione, dicendo appunto che in effetti ciò che emerge è appunto da un lato il fatto che mentre appunto da un lato anche attraverso le integrazioni volontarie si afferma che vi sono numerosi dati disponibili sullo stato della qualità dell'aria, si citano numerose campagne di monitoraggio che sono state effettuate contestualmente e successivamente alle campagne di monitoraggio per le quali vengono riportati i dati, non si utilizzano e non appunto si impiegano questi dati per sostenere appunto una valutazione completa dello stato della qualità dell'aria e dell'impatto sanitario. Infatti, come appunto diceva il collega Basili, anche per esempio la valutazione dell'impatto tossicologico, che è stata datata, insomma riporta la data del giugno 2008, all'alto della deposizione delle integrazioni volontarie poteva essere ripresa e ripetuta, diciamo visitata alla luce degli ulteriori dati disponibili relativi alle campagne di monitoraggio effettuate dal proponente, ma anche di tutte le campagne di monitoraggio che vengono citate nella relazione integrativa, ma che poi di fatto non vengono utilizzate per i loro dati numerici. Eppure appunto l'Istituto Mario Negri lamenta la carenza di dati per poter effettuare delle valutazioni più esaustive, ma questi dati al gennaio 2009 c'erano, quindi queste stesse valutazioni potevano essere ripetute e quindi ecco, potevano essere di conforto oppure potevano dare comunque dei risultati sui quali discutere, e questa rielaborazione manca. Anche per quanto riguarda la modellistica diffusionale, perché molte delle osservazioni appunto focalizzavano l'attenzione sulle caratteristiche orografiche della valle, sul fatto che la dispersione degli inquinanti possa essere critica, eccetera, effettivamente lo studio di impatto ambientale manca di una articolata restituzione dei risultati, delle elaborazioni, cioè il modello diffusionale ha in sé, come modello naturalmente di stima, le potenzialità per poter elaborare e restituire informazioni dettagliate relative per esempio all'andamento delle altezze di miscelamento ora per ora, giorno per giorno e mese per mese. Ecco, questa restituzione poteva essere fatta e non la ritroviamo, noi ritroviamo soltanto il risultato finale delle concentrazioni attese e delle deposizioni attese. Resta quindi un elemento di incertezza in chi deve valutare la bontà della modellazione, perché effettivamente, come diceva il collega Basile, si può pensare perché il modello lo prevede, che queste valutazioni non siano state fatte, oppure se sono state fatte, ecco, non si riesce ad avere il risultato e a poterlo in qualche modo commentare e valutare. Ecco, quindi alla luce proprio di queste mancati approfondimenti e mancate rielaborazioni che pure sarebbero state possibili, perché ci sarebbero state appunto le opportunità di poterle fare, è chiaro che lo studio di impatto ambientale non riesce a rappresentare e non riesce appunto a costituire quello strumento di valutazione appunto dello stato attuale e degli impatti conseguenti, che è proprio l'obiettivo che lo studio si prefigge. Da qui appunto il giudizio che vi ho anticipato come negativo.
Grazie. Grazie, perché anche tu hai rispettato i 10 minuti, e do la parola al dottor Stefanini.
Allora, grazie a tutti. Non credo sia difficile intuire qual è il mio parere, visto che abbiamo consegnato due perizie giurate. La prima riguardava un'analisi, quindi un monitoraggio della qualità dell'aria sul territorio, che per varie motivazioni e purtroppo anche per il territorio dimostra che vivete in una situazione non proprio salubre, visto che su 19 giorni di campionamento abbiamo riscontrato 10 superamenti per le polveri. Per quanto riguarda l'ozono, anche lì i superamenti dei limiti non sono stati pochi, e poi vi dico perché pochi e non il numero, vista la riunione di questa mattina anche con Luca. Con anche delle analisi del microscopio di stazione ambientale per quanto riguarda le nanopolveri, che poi, visto che è presente Montanari, potrà magari fare qualche accenno sulla cosa. Per quanto riguarda invece la seconda perizia giurata, che abbiamo consegnato a nome dell'ufficio che rappresento, anche lì ci sono queste integrazioni Lucard di nuove campagne di monitoraggio che continuano ad avere errori sia metodologici che in termini, diciamo, di struttura dei campionamenti, che fanno sì che lo studio di impatto ambientale presentato sia, come ho detto ormai tre volte, minato nel fondamento. Però il mio problema non è tanto dare un parere negativo allo studio di impatto ambientale, l'ho già espresso ovviamente nella mia parere conclusivo, si ribadisce questo, ma mi spingo un po' più in là dell'incarico, che è quello di esprimere un giudizio, cercando di, per così dire, chiedo al responsabile del procedimento e poi alla conferenza dei servizi di non chiedere integrazioni a questo procedimento, ma di chiudere questo procedimento, perché è un procedimento che mi preoccupa, cioè io non vorrei mai che in Italia, come succede spesso, vedere giudizi positivi con 250 prescrizioni o interlocutori con altre 250 prescrizioni che inficiano lo studio di impatto ambientale. Nell'ultima perizia giurata che abbiamo consegnato abbiamo fatto anche fare una consulenza legale all'avvocato Gianluigi Ceruti, che collabora con me e con i nostri uffici da anni, perché la legge regionale prevede che si richiedano integrazioni quando uno studio di impatto ambientale è, la parola corretta è, incompleto. E dal nostro punto di vista i contenuti minimi, e se sentiamo anche nelle riunioni che ho avuto con Lucard, i tecnici Lucard, diciamo, lo studio è assolutamente completo e rispetta i contenuti minimi, anzi se sentite i tecnici di Lucard dicono che hanno fatto molto di più di quello che bisognava fare. Il problema è l'inattendibilità, quindi le fondamenta, quindi non si può fare altro, dal nostro punto di vista, di rigettare lo studio, quindi di concludere un procedimento. E questo è una cosa per cui io mi sento e ho voluto esprimerlo anche nella proposta di parere conclusivo, anche nel parere conclusivo che ho consegnato oggi alla provincia, perché credo che le cose devono essere fatte seriamente fino in fondo, dal mio punto di vista. Per cui io vorrei tanto che questa progettualità posta alla nostra attenzione sia definita e conclusa con un giudizio perentorio, quindi con una pronuncia di parere negativo, quindi forse di incompatibilità ambientale. Poi ci sono problematiche tipo, diciamo, procedurale, eccetera, non mi addentro su questo, ma questo è il mio giudizio conclusivo. Vi devo dire che io non mi sono preparato un discorso questa sera su tutte le motivazioni che mi spingono a dire ovviamente il perché bisogna concludere un procedimento o perché dire di no a un impianto di questo tipo, ma sono sicuramente tutte motivazioni dettate da dati, non da pareri o idee. Il problema è che siamo anche sfortunati, l'ho detto questa mattina a Luca, perché loro su 300 giorni di campionamento, per loro l'aria è pulita da queste parti, noi siamo stati, per così dire, un pochettino scarognati, perché ne abbiamo fatto una di 15, di 20 giorni e abbiamo trovato sforamenti soprattutto sulle polveri o sullo zono, quindi abbiamo veramente avuto molta sfortuna. Dopo questo, Detto questo, questa mattina un tecnico della Luca mi dice: guardi dottore, che sull'ozono lei scrive che avete 14 superamenti e io invece gli dico che ne abbiamo solo 4. Io non è che gli ho voluto rispondere tanto, però a me è fatta uno di superamento per dire che siamo in una situazione di non attendibilità e quindi se vuoi fare le cose seriamente bisogna capire come fare, perché le criticità in questo campo sono piuttosto importanti. Poi vi dico l'ultimo aspetto a cui io tengo molto su questo lavoro che mi è stato richiesto. Sono stato nominato dai cittadini, quindi una responsabilità in più, ma che ho fatto per la provincia di Lucca, è un aspetto secondo me estremamente importante, che esula dalla proposta di parere e quindi anche dalla proposta di chiusura di procedimento, che è quello che io ho scritto nelle ultime righe della perizia, cioè che indipendentemente dal giudizio sovraesposto, parere negativo in chiusura della procedura di VIA, ritengo doveroso, sia a livello ambientale sia sanitario, che nel territorio si attivi un'azione di accertamento del quadro conoscitivo sulla matrice atmosfera su area vasta. Visto appunto che attualmente per il territorio in questione si dispone di un quadro conoscitivo di qualità dell'aria poco chiaro e caratterizzato dalla presenza di discordanze di fondo tra le diverse campagne di monitoraggio e di indagini ambientali effettuate in accordo con il principio di precauzione, ovvero al fine di garantire la massima tutela della salute dei cittadini, si esprime la necessità di effettuare una campagna di rilevamento di qualità dell'aria a valenza annuale, almeno 300 giorni di monitoraggio su 365. Per garantire la massima validità, l'attività di monitoraggio dovrà essere effettuata da un ente autorevole terzo, ovvero al di sopra delle parti, soggetto proponente ed autorità competente. Inoltre l'attività dovrà essere impostata mediante l'istituzione di un tavolo tecnico di concertazione, attraverso il quale definire una serie di parametri che non viene. Cioè io credo che anche se voi raggiungete uno scopo che sia, immagino per la maggioranza di voi sia quello di non avere l'inceneritore, visto il cartellone che vedo, rimane un problema che vivete in un territorio insalubre, cioè con o senza inceneritore il problema continua a persistere, cioè non è che siamo in un ambiente sano e questo lo riduce ad un ambiente insalubre, già ci sono scoramenti, già avete problemi con le polveri. Quindi per capire almeno da quella sfortunatissima campagna di monitoraggio che abbiamo fatto noi, quindi bisogna veramente farsi un quadro conoscitivo della situazione, se no ogni volta che c'è un progetto che deve essere sottoposto via e che magari necessita di una valutazione, ci si trova davanti a un problema enorme. Non si può fare, non si possono fare comitati tutta la vita, bisogna avere anche un quadro conoscitivo certo. Questo è, credo, un elemento di assoluta serietà e di assoluta necessità per poter dire almeno dove vivete. Grazie.
In pratica il riassunto e la sintesi viene da sé, ci sono appunto tre pareri negativi, tre giudizi negativi maturati sulla base della lettura della SIA e sulla base delle valutazioni e delle osservazioni svolte in questi mesi di lavoro da parte dei tre tecnici del comitato. In pratica si può aprire il dibattito. Prima vi ricordo che questi tre pareri, insieme a tutta una documentazione, saranno depositati nei prossimi giorni presso i responsabili del procedimento e ne darò, chiaramente come prevede la normativa, ne darò pubblicità, scrivendo appunto, facendo scrivere sui giornali che il deposito è avvenuto, potrete chiaramente attingere a questa documentazione perché oggi lo specifico procedimento dell'inchiesta pubblica si chiude, quindi il percorso dell'inchiesta pubblica diventa pubblico in tutte le sue parti, anche conclusive. Vi dicevo che stasera i vostri interventi dovrebbero essere orientati rispetto a un'affermazione di assenso o di dissenso nei confronti dei giudizi che sono stati posti. Ciò non toglie, come vi dicevo prima, che si possono svolgere anche argomentazioni ulteriori di contenuto. e quindi apro un dibattito chiedendo a tutti rispetto dei 10 minuti, io stesso cercherò di farlo, e aprendo quindi le iscrizioni per chi vuole parlare. Massagli. Allora, il nome, intanto, se, 10 minuti per prendere i nomi: Massagli, Bandinelli, Montanari. Allora facciamo così, prima subito il professor Montanari, nel frattempo se mi venite a dire i nomi così io segno e poi si inizia, eh? Professor Montanari.
Buonasera, io sono sempre leggermente imbarazzato quando devo parlare di questi argomenti, perché non se ne dovrebbe nemmeno parlare. Cioè, il problema è, non è fare un impianto migliore, peggiore, più bello, più brutto, più filtrante, meno filtrante. Il problema è che queste cose non si devono fare, non si possono fare, perché dal punto di vista scientifico non reggono, proprio non reggono. Quando io brucio qualche cosa, io mi occupo di polvere, di particelle, il gruppo che io dirigo ha scoperto nel 1997 quello che noi abbiamo battezzato nanopatologie, cioè le malattie da micro e nanoparticelle. Ci abbiamo messo 4 anni e mezzo a farci capire dagli scienziati europei, poi ci hanno dato progetti europei da dirigere, ancora oggi li dirigiamo, anzi molto grossi in questo momento. Nelle università italiane queste cose devono ancora arrivare, perché noi siamo sempre, abbiamo sempre la tradotta degli alpini, andiamo un po' lenti, ma arriveranno anche in Italia. Ogni volta che io brucio qualche cosa, indipendentemente da ciò che brucio, io provoco la formazione di polveri. Queste polveri sono tanto più piccole, tanto più sottili, quanto più alta la temperatura a grandi linee, questo ovviamente. Più è piccola la polvere, più questa è penetrante nell'organismo, e può penetrare per inalazione, per ingestione, in diverse maniere può entrare nell'organismo. Quando entra nell'organismo, qui vi risparmio tutto l'iter che fa, ma se volete vi posso intrattenere fino a lunedì su questo argomento. Il nostro organismo sequestra queste polveri, le blocca nei tessuti. Il nostro organismo non ha nessun sistema per liberarsi di queste polveri, e queste polveri, ahimè, quelle che studiamo noi, sono eterne. Vuol dire che non esiste nessuna maniera né naturale né artificiale per degradarle a qualche cosa di tollerabile per l'organismo, di tollerabile per l'ambiente. Quindi quando poi vi vengono a parlare di bonifiche, vi raccontano una bufala, perché non è vero, semplicemente perché non è possibile né per la fisiologia del pianeta, né per la fisiologia del corpo umano, né per le tecnologie di cui noi disponiamo. Quindi è falso. Quando parlano di politica, voi sapete già che vi trovate di fronte a qualcuno che vi racconta una cosa. Bene, ogni volta che si brucia qualche cosa, si formano queste polveri. E queste sono delle polveri inorganiche che hanno le caratteristiche di cui io vi dicevo. Quindi chi brucia questa roba provoca la formazione di polveri, e queste polveri saranno qualche cosa, saranno un'eredità che noi lasceremo alle generazioni future, perché, come vi ho detto, sono per sempre. E allora il problema non è lo facciamo bello, lo facciamo brutto, migliore o peggiore, integriamo la valutazione di impatto ambientale, semplicemente non si possono fare. Alternative ce ne sono a bizzette. Io mi sto finendo di occuparmi adesso di un problema molto simile a questo in un'altra regione, le Marche. Si può tranquillamente trovare un'alternativa, che è quella di ridurre questi residui che questi signori vogliono bruciare, ridurli a ghiaia grossa, quindi che non impatta sulla nostra salute, e che va a sostituire la ghiaia delle cave. Le cave per noi sono un grosso problema in certe province, come la mia, provincia di Modena, come la provincia di Treviso, dove abita il dottor Stefanini. Sono veramente dei grossi problemi. Con quella ghiaia che si può ricavare dalla carpa, ovviamente con procedimenti particolari, mescolando altra immondizia, quindi facendo qualcosa di buono per la salute della, dell'ambiente, e noi possiamo prendere della ghiaia, cosa che non è campata per aria, perché lo si fa tranquillamente in Italia, lo si fa proprio in provincia di Treviso per esempio, ma lo si fa anche altrove. Noi italiani vendiamo questa tecnologia all'estero, la vendiamo in Olanda, la vendiamo in Francia, la vendiamo in Estremo Oriente, perché non dobbiamo poterlo fare qua? Quindi il mio non è un no all'inceneritore Luca, il mio è un no a un sistema che è basato su qualcosa di non scientifico, che è la combustione. Chi vuole bruciare fa un gioco di prestigio, perché questi dicono: io prendo questo oggetto, lo brucio e non c'è più. Una cosa che si sente spesso, l'ho sentita anche stasera, c'è. Non è vero che non c'è più. Nel 1786 un signore che si chiamava Antoine Laurent Lavoisier, che di mestiere faceva l'esattore delle tasse, della lobby della chimica, ed è stato il più grande chimico della storia, ha scoperto quello che si chiama principio di conservazione della massa, qualcosa che era stato già intuito dai filosofi greci del V secolo a.C. Se io brucio questa roba, se io gli faccio qualsiasi cosa, non mi scompare nulla. Questo mi rimane invariato, un etto rimane un chilo, una tonnellata. Quindi questa roba non ve la ritroverete più in un mucchio, ma ve la ritroverete in eterno, nell'aria, ve la ritroverete nei vostri tessuti, nei tessuti dei vostri bambini, e i bambini dei vostri bambini. Sappiate anche che una delle tante scoperte che abbiamo fatto noi, e che in Italia si ignorano fortunatamente a livello mondiale, no? È che queste polveri finiscono nel nucleo delle cellule, anche nel nucleo delle cellule, dove sta il DNA. E quindi quando qualche anno fa l'ARPA addirittura scoprì che, la cosa che noi avevamo già visto, ma sono, scoprì che queste polveri sono genotossiche, cioè vanno a incidere negativamente sul genoma umano. Il genoma è il libretto di istruzioni con cui noi ci riproduciamo, con cui le nostre cellule si riproducono. Noi abbiamo scoperto il perché, perché queste polveri entrano nel nucleo delle cellule e vanno a modificare il DNA umano. Quindi state molto attenti, perché giocare col fuoco è una cosa molto pericolosa.
Ringrazio il professor Montanari, la parola a Bandinelli. Bendinelli o Bandinelli? Brandinelli, scusami. Se puoi venire anche qua.
Dunque, buonasera, io sono Stefano Brandinelli e vivo a Pietrasanta, dove un inceneritore c'è già. Esattamente è il secondo, perché è dal 1971 che si bruciano i rifiuti a Pietrasanta, in Versilia. Dopo aver letto il parere di esperti sull'argomento, non penso di avere dubbi. Non esistono inceneritori sicuri. Chi sostiene il contrario per me o è ignorante o disonesto, o al meglio manca di coraggio, perché alla fine, e questa è una verità da capire, la legge non tutela la salute dei non cittadini, ma i gestori di questi impianti, e quindi non difende chi e questi impianti li vuole sostituire con le strutture e le pratiche alternative non dannose che già vengono realizzate per la gestione dei rifiuti. Non esistono impianti ad emissione zero, le emissioni ci sono sempre, possono solo essere sotto o sopra la soglia stabilita per legge, possono solo essere più o meno controllate. Normalmente sono poco controllate, perché i controlli sono costosi sia in termini di attrezzature che in termini di personale. Ma io non sono un tecnico, ed è la mia opinione, naturalmente potrete anche non importarvi nulla, però riporto quindi le parole di un tecnico a sostegno di quanto sto dicendo. In poche righe, nel verbale numero 8, allegato alla relazione finale della Commissione d'inchiesta speciale della provincia, istituita dopo i gravi incidenti occorsi all'impianto di Pietrasanta, il 20 ottobre, il dottor Pellegrini dell'ARPAT dice una prima cosa: che l'attività di controllo e di vigilanza svolta dall'ARPAT si è concentrata sull'impianto di Falascaglia in misura superiore rispetto agli altri impianti esistenti in Toscana. e nonostante questo sappiamo cosa è successo. Ben 3 sforamenti di diossina solo nel 2008, continui sforamenti di CO dal 2003 e un probabile taroccamento dei dati per quello che ci è stato dato di sapere, perché ancora la magistratura non ha finito le sue indagini. Ma il dottor Pellegrini dice ancora: con i finanziamenti ottenuti l'ARPA si doterà di strumentazioni avanzate per i controlli. Sussiste tuttavia un problema di scarsità di personale, in quanto i controlli ambientali vengono effettuati da solo 8 persone su tutto il territorio regionale. 8 persone. La soluzione è quella di migliorare e intensificare il sistema degli autocontrolli. Avete capito bene, gli autocontrolli dell'azienda che gestisce il impianto. Ma non è tutto. Il dottor Pellegrini chiarisce che alcuni controlli effettuati da ARPA richiedono tempi lunghi. Ad esempio, il controllo sulle emissioni di diossina richiede almeno 8 ore. Per il solo monitoraggio delle apparecchiature sono necessarie 2 ore. A causa della scarsità del personale, i controlli venivano effettuati solo da 2 persone, mentre per poter controllare che il funzionamento dell'impianto e i dati non fossero modificati, ne sarebbero occorse almeno 4. Ad ogni modo, il funzionamento dell'impianto può essere modificato dal gestore in soli pochi minuti, ove vi sia un intento preciso e preordinato alla manomissione dei dati. E l'ARPA vuole intensificare il sistema degli autocontrolli, come ho già detto prima. Altri controlli invece, quali ad esempio quello sull'aria, devono essere preventivamente concordati con la società di gestione. Il 24 marzo scorso a Viareggio, in occasione di una serata dedicata alla raccolta differenziata e al lavoro, l'assessore all'ambiente Annalisa Bramerini ci ha informato della spesa di 1 milione di euro che sarà destinata all'acquisto di nuove attrezzature sofisticate per i controlli degli impianti e all'assunzione di un nuovo personale, 10 addetti. Ma anche con 10 persone in più il problema non può venire risolto. Si tratta solo di un altro spreco di risorse economiche, perché questi impianti non potranno mai venire controllati a sufficienza. Sapete già, per esempio, che la legge richiede solo 3 controlli annuali per le diossine, ma anche che non chiede il controllo delle nanoparticelle e quello di molti altri inquinanti. Allora mi chiedo, come può qualsiasi amministrazione, organo istituzionale, tollerare questa evidente mancanza di sicurezza, pensare di far continuare con la pratica dell'incenerimento e addirittura spingere perché altri inceneritori vengano costruiti? Aggiungo poi sui controlli dell'ASL. Previo un pagamento promesso che ancora non è arrivato e senza soldi la prevenzione non la si fa proprio, a Pietrasanta le indagini epidemiologiche inizieranno solo quest'anno, dopo 40 anni che in Versilia si bruciano rifiuti. Solo adesso sembra essere venuto il momento giusto per finalmente studiare quale sia la causa di morte dei cittadini versiliesi. Bisogna proprio morire. Non basta ammalarsi, come è già accaduto da alcuni miei conoscenti familiari. Ma ci hanno subito detto, i responsabili della prevenzione dell'AS12, che dopo un'indagine epidemiologica, che lo sappiamo già richiederà 3 anni di studio, intanto l'impianto continuerà a funzionare, sarà probabilmente necessario iniziare un'altra per verificare le prime conclusioni raggiunte, e altri anni passeranno ancora. Allora, alla fine, qual è il problema centrale dell'inceneritore di Pietrasanta, come per tutti gli inceneritori? Che il principio di precauzione non è veramente sostenuto dal punto di vista normativo e che quindi spetta sempre all'amministrazione o ai cittadini poi dimostrare che gli impianti non funzionano. Se non lo si dimostra, non vale, che è stato detto durante l'incontro in provincia della settimana scorsa. La qualcosa, come è immaginabile, è molto difficile, se non praticamente impossibile, cioè costosissima. Lasciare costruire la Luca con il cimitore significherebbe allora far vivere alla popolazione di questa zona, come è già stato per tanti cittadini di Pietrasanta, un vero incubo, lungo anni e anni, fino al giorno in cui sarà proprio l'evidenza dei fatti, purtroppo le malattie dei cittadini, a esemplificare quello che i tecnici non saranno mai capaci di prevenire ed evitare. Allego il verbale alla vostra comunicazione, alla vostra... Grazie. Sarà il dottor Veronesi, se qualcuno vuole dirgli qualcosa in proposito, lo ringraziamo.
Massali.
Buonasera. Io innanzitutto ringrazio immensamente la Commissione l'inchiesta pubblica, il partito della buona fingerarmi che ha, diciamo, fatto lavorare la mia genere in maniera rigorosa questa inchiesta. All'inizio qualcuno l'ha scelto, ma le cose sono andate abbastanza bene, come dovrebbero sempre andare. Purtroppo io mi sono reso conto che questo fenomeno del ricevimento è una punta dell'iceberg di come sta andando la nostra società. Cioè è una punta, è un esempio di come noi ci sta incamminando in questa nuova, questo nuovo millennio. Sono contento anche perché sono state recepite dalla Commissione le nostre osservazioni puntuali, che sono state fatte con dei numeri, e i numeri da quando si conoscono non sono mai cambiati, almeno quelli non cambiano, e danno sempre gli stessi risultati quando vengono sommati o se vengono modificati. Ecco qui il problema, è che tu, con i numeri ci hanno troppo, non so, e ci hanno fatto prima, poi addirittura abbiamo scoperto un numero che poi in fondo lo dico, e forse state anche fuori la denuncia, perché è una cosa gravissima, allegare documenti falsi a un'inchiesta sia. Tu voglio sapere come ricordo. Ora noi abbiamo sempre evidenziato fin dall'inizio con il ministro Bucci, con il sindaco, che questo non era sperato, al di là di ogni ragionevolezza sull'incidente, di cui noi comitati siamo profondamente contrari, in qualsiasi forma che ne siamo solidari finalmente con Pietra Santa, poi abbiamo partecipato alle loro lotte. Ecco, io vorrei sottolineare che in questo particolare territorio anche una persona semplicissima avrebbe detto di no, come si è sempre detto, invece loro hanno voluto scrivere il contrario, quindi loro ci hanno sempre preso in giro con questi documenti, hanno dimostrato, io ho dimostrato nelle ultime osservazioni, ho ricavato una fotografia che era tutta in potere. Ma su questa fotografia, su questo disegno, che è il risultato di un modello matematico, io matematica non insegno questi modelli, no, perché mi fanno un po' pena per come vengono utilizzati, perché non è colpa della matematica, è colpa di come vengono utilizzati questi modelli, perché la matematica è precisa. Ecco, quindi sembrerebbe che un incidentore a 500 tonnellate al giorno, cioè che brucia, come si è sempre detto, circa 25 tipi di fanghi associati a tutte le biomasse, darebbe un inquinamento limitato soltanto al sito dove viene collocato, procurerebbe qualche piccolo danno al decimo, non verrebbe minimamente indicato il regione, e tantomeno l'ottavo si potrebbe stare a scuola. Ora noi tutti i giorni lo sentiamo, che stamattina sulla nostra valle si risente questa nube di vapore che va a un'altezza di circa 70-100 metri. Questa indica matematicamente su tutti i testi di meteorologia, non è che mi sto inventando io, l'altezza di mescolamento dei fumi, cioè il tetto di emersione termica, quando c'è umidità. Se non c'è umidità, questo tetto si può vedere visibilmente con il nostro cielo azzurrogno a una certa altezza, che si vede ancora meglio se non si va a quota e la nuvola sta sotto. Questo tutti, i valdottavini, i decimini, i borghigiani della nostra valle lo conoscono, e lo conoscono anche quelli che fanno parte della media valle di sopra, uguale. Stesso fenomeno che succede dove c'è il ricevitore qui a Pitene. Allora, perché su Zia si è voluto scrivere il contrario? Qui hanno detto che le altezze sono mediamente sopra i 400 metri. Qui si parla di altezze di 1500 metri. Come vi dicevo l'altra volta, a Ragnano, in una situazione molto più semplice, perché è vicino al mare, i tecnici di Bertolaso avevano indicato a chiare lettere che il sito non era dato, perché oggettivamente gli inquinanti restavano confinati all'interno del territorio. Allora, io dico, se questi hanno detto con una semplice sopralluogo questa cosa, perché noi dobbiamo sempre rincorrere dati sopra dati? Noi abbiamo detto che qui non è soltanto un problema di aria, ma è anche un problema di sviluppo, di modo di vivere. Nessuno mi può venire a dire che l'inceneritore è un problema secondario, come qualcuno mi ha detto di sé. Io l'ho accettato questo discorso che mi ha detto, perché ho capito che lui non conosce bene il fenomeno. Perché l'inceneritore all'ottavo o al decimo chiuderebbe tutte le nostre aspettative di sviluppo, anche dal punto di vista semplice, per esempio costruire una casa. Chi è che costruirebbe una casa nelle prossimità di un inceneritore? O chi è che acquisterebbe una casa o un'attività nelle prossimità di un inceneritore? Oggigiorno. Poi sì, noi sappiamo che in televisione c'è un bel signore che fa pigiare il pulsante, che fa una bella festa in un territorio dove si muore, dove le teste non già ammazzate tutte, dove c'è una diossina a livello del sangue degli abitanti di Acerra che è impressionante, e c'è qualcuno che si vanta di accendere un inceneritore da 2000 tonnellate al giorno. Fate conto voi, un centinaio di tesi mezzi si bruciano tutti i giorni. Io vi faccio tanti auguri per il piacere. Io spero che un giorno riusciranno anche loro a fare meglio.
Ringrazio Massali, la parola alla signora Simonini.
Buonasera, mi chiamo Nadia Simonini, sono del Comitato Ambiente e Salute di Garmitano e parlo anche per l'associazione Equare Solidale. Sarò brevissima, ma brevissima, voglio ringraziare intanto la commissione d'inchiesta per il giudizio espresso. Mi auguro che abbia un peso nel giudizio finale, anche perché, e questa è la considerazione che voglio fare, se disgraziatamente venisse autorizzato questo inceneritore, temo che sarà solo l'inizio di una lunga serie di inceneritori, perché ogni fabbrica dopo porrà il suo inceneritore. Questo è una cosa che è nei fatti, perché c'è il centro economico per bruciare i propri rifiuti, e quindi come si inizia, come si crea il precedente e si concede un'autorizzazione all'inceneritore, sarà solo l'inizio di una lunga serie di inceneritori. Grazie.
Ringrazio la signora Simonini e Fabio Lucchesi.
Ma io volevo provare in questa sede a fare un ragionamento a partire dalla conclusione dell'inchiesta pubblica e quindi delle risultanze tecniche. Mi rendo conto che è un passo ulteriore, però credo si debba ragionare in questa sede, perché i risultati della commissione tecnica sono venuti fuori. A questo punto si apre un'ulteriore fase su cui io credo è bene farvi ora una riflessione. Io vorrei scegliere questa riflessione dalla considerazione che mi sembra diceva prima Massaro, cioè questo processo di richiesta pubblica da parte della provincia è stato effettivamente un processo interessante. Credo debba essere riconosciuto il fatto che ha creato uno spazio di discussione che la popolazione voleva, perché poi naturalmente è la popolazione che l'ha chiesto, quindi non è che è caduto da là, però è stata una risposta positiva, e credo vada rimarcato, perché purtroppo oggi anche le cose che dovrebbero essere normali a volte viene quasi da ringraziare che avvengono le cose normali, perché molto spesso, lo ricordava prima Stefano Randinelli, di fronte a situazioni come quelle di Pietra Santa, dove i genitori cascano, i tecnici e i politici troppo spesso danno la manina che si rialzi e dicono dai, però vanno anche per sentirmi. C'è da essere contenti anche delle cose che sembrerebbero normali. Ora, io però, per tornare al ragionamento che facevo prima, credo che questa conclusione tecnica della commissione, che è risolto negativa rispetto alla valutazione tecnica dell'impianto, chiaramente chiuda la strada all'autorizzazione, sarebbe altrimenti una presa in giro, anche una valutazione del tecnico con prescrizione sarebbe una presa in giro, chiede per lo pesciamento di quello che è avvenuto. Io credo che sarebbe una presa in giro anche chiedere che l'azienda produca ulteriore documentazione, quello che prima veniva accennato, no? Le carenze che ci sono, le carenze che ci sono nel rifiuto, non sono tante carenze da quantità di tempo, che peraltro la ditta poteva anche evitarsi, nel senso che poteva anche prendere più tempo, no? Poteva evitarsi, mancare di tempo, fare le rilevazioni limitate, poteva se voleva prendersi il tempo che voleva, nessuno l'ha obbligato, ma ci sono delle non considerazioni di dati, cioè cose che oggettivamente non richiedono un approfondimento, ma ricercano questo ragionamento. Allora, però, qui si apre un ragionamento su cui la provincia, secondo me, dovrebbe fare uno sforzo per essere altrettanto trasparente. Io credo che Luca abbia abbondantemente forzato la mano pensando di poter passare dal punto di vista tecnico, no? E così ha sostanzialmente fatto, avviando la procedura di valutazione di impatto ambientale, considerando pochissimo quei pochissimi incontri che ci sono stati in provincia sulle alternative, rispondendo orecchie, almeno per questo orecchiato, non è che c'erano le riunioni, l'amministrazione provinciale cercava di trovare alternative, non ci interessa perché non ci conviene cercare alternative. Mi sembra di aver orecchiato nell'ultimo consiglio provinciale che senso la filosofia della risposta della ditta all'amministrazione provinciale fosse stata questa. Allora io credo che l'amministrazione provinciale a questo punto abbia un carico politico, al di là del carico tecnico, del tecnico incaricato, come detto, non può certo autorizzare l'impianto a questo punto. E cioè il carico di, in maniera altrettanto trasparente, dire alla vita, cari signori, al di là del fatto che c'è il problema politico che Nadia prima sottolineava, nel senso che qui le cartiere sono un po', quindi aprire un inceneritore apre il rischio di aprire di fronte la crisi. Io capisco che l'industria cartaria è un'industria importante a Lucca, non solo a Lucca in generale, no? Allora io amministrazione pubblica, che però devo tutelare prima di tutti i cittadini, sapendo bene il problema dell'industria cartaria è grossa, vi dico, cari signori, per quello che io devo fare in confronto dei cittadini, sappiate che la strada dell'incenerimento qui e altrove, perché non è solo a Borgo che si spinge in questo senso, anche nella piana, altri poli cartari stanno spingendo per altri tipi di inceneritori, hanno cercato di avviare una procedura per il cosiddetto acqua al plasma per incenerire il paper. Quindi questo è la conferma di quello che diceva Nadia, no? Cari signori, la strada dell'incenerimento per tutelare la salute dei cittadini per me è chiusa, come diceva giustamente Montano, non perché lo dico io, ma perché non è la strada moderna. Allora, accettate di siedere a un tavolo aperto, pubblico, libero, trasparente, per trovare altre alternative, ma non rispondete più che le alternative non si possono perseguire perché non vi convengono, perché io sono disponibile. Io sto ragionando come se fossi l'amministrazione provinciale a discutere con voi del problema dei residui della carta, perché l'industria cartaria è un polo importante a Lucca, però voi non potete rispondere che il vostro interesse economico è il primo interesse. Quindi, chiuso il ragionamento tecnico, la provincia politicamente a questo punto ne deve riaprire un altro. Penso a partire anche dallo stesso consiglio provinciale che aveva sospeso il giudizio in funzione di ragionamento. Ora si apre una fase nuova in cui la politica dovrà avere un ruolo importante e deve cercarlo di avere in maniera tanto trasparente come è stato condotto questo processo, che ha portato alla partecipazione voluta di tantissimi cittadini, che evidentemente quindi dimostra un consenso a quello che è stato fatto alla legge, ma fatto nella stessa maniera, dicendo all'industriale, attenzione, perché sugli interessi dei cittadini non si discute, troviamo pure delle alternative, non chiudete le porte perché noi non siamo disponibili.
Ringrazio Lucchesi, scusate.
Ringrazio Lucchesi, l'avvocato Buonafede.
Buonasera a tutti. Io sono un avvocato e ringrazio il sindaco Boggi che ha permesso a me e al dottor Montanari e alle cacciate di intervenire su questa riunione importantissima, secondo me, con un momento di dialogo. E voglio dire solo due cose brevissime. La prima, io non sapevo nulla di Ceneritori fino a 3 anni fa. Poi sono andato a vedere una volta per sbaglio il dottor Montanari e ho cominciato ad avere interesse per questa cosa. E la prima, il punto più importante per me da giurista era di capire come mai la legge non tutelasse i cittadini. Allora ho cominciato ad interessarmi, piano piano ci siamo messi in contatto una rete di avvocati a Firenze e poi abbiamo iniziato il procedimento per impugnare l'inceneritore di Casa Passerini vicino a Firenze. E così piano piano sono venuto a contatto con la realtà legislativa e giuridica. Ora vorrei chiarire due cose. Una, il legislatore è necessariamente fisiologicamente in ritardo rispetto alle scoperte scientifiche. È ovvio che non ci può essere una legge sulle nanoparticelle se le nanoparticelle sono in una fase ancora di scoperta scientifica, di evoluzione. Tuttavia diventa un problema quando i legislatori o le istituzioni fanno diventare quel ritardo un cavillo a cui aggrapparsi. No, ma io lo faccio perché ancora non c'è la legge che disciplina quella materia. Ma è normale che non ci sia la legge, dovrebbero esserci dei legislatori o degli amministratori illuminati, capaci di comprendere quel ritardo e di essere così illuminati da stare un attimino in attesa e di sapere quali saranno i risultati delle scoperte scientifiche. E poi un'altra cosa, non è vero che le leggi non ci sono, ci sono tante leggi, ma nessuno di voi verrebbe in mente di dire che non c'è la legge sull'omicidio, che è il reato di omicidio, perché c'è qualcuno che uccide. Pensereste semplicemente che qualcuno ha violato la legge. Ora le leggi ci sono, c'è una convenzione bellissima che è la Convenzione di Stoccolma, che mette gli inceneritori al primo gradino tra le fonti di inquinanti e organici persistenti. Ci sono le leggi. A me piaceva molto quello che si diceva prima, sono stati 14 sforamenti e mi veniva replicato che ce n'erano 4, ma a me ne bastava anche uno. Lo sforamento ormai, non c'è la legge che vieta di sforare. A Firenze, in tutta la piana di Firenze, tra il 2005 e il 2006, per i continui sforamenti che ci sono stati, i sindaci e gli assessori all'ambiente sono stati rinviati a giudizio. Ma ormai lo sforamento è così recepito come una cosa normale che è diventato quasi legge, ma in realtà la legge che lo vieta c'è. Io voglio dirvi solo una cosa. In realtà non è un problema di esistenza di legge o no, è un problema di legislatori e di istituzioni illuminate che stiano attente agli interessi e ai diritti dei cittadini. E il problema è quando in una società la legge, io questa cosa ci tengo perché sono un avvocato e sono particolarmente sensibile al problema, però quando la legge, io dico sempre, diventa un cavillo, quella è la morte della società. Allora voi dovete lottare qui assieme alle istituzioni. Per me è una cosa incredibile vedere la provincia che dialoga con i cittadini. Io sono abituato a vedere Renzi che fa i manifesti dedicando gli inceneritori ai bambini, quindi per me è una cosa bellissima quella che vedo questa sera. E quindi vi dico, continuate su questa strada. C'è il diritto della proprietà, il diritto economico è importante, l'economia ha un'importanza, la proprietà ha un'importanza, però in diritto si distingue tra diritti costituzionalmente garantiti, tra cui c'è la proprietà, e i diritti inviolabili. Che sono sul primo gradino, al vertice assoluto della gerarchia dei diritti, tra cui c'è anche il diritto alla salute e ormai pacificamente considerato anche il diritto alla salubrità dell'ambiente. Per questo vi dico il mio messaggio da giurista: è continuate a lottare perché la legge sia legge e il diritto alla salute sia diritto alla salute tutelato a 360 gradi.
Ringrazio Bonafede e do la parola a Tampucci.
Sta arrivando.
Buonasera a tutti, io svilupperò i pochi minuti che ho a disposizione prima di tutto per fare un chiarimento e per poi per fare una riflessione aperta a tutti. Quando ci siamo visti qui la prima volta per designare le persone che facevano parte come esperti di gente pubblici, il garante dell'informazione ha detto correttamente che sono pervenute 35 osservazioni. A me preme dire, a nome del Comitato Ambiente e Salute di Volta Mozzano, Vanni di Lucca, che noi abbiamo presentato solo noi 28. E quindi è evidente che le 25 osservazioni fanno riferimento al soggetto che è presente, mentre il numero delle osservazioni sono molto più numerose. Qual è la metodologia che noi abbiamo preferito seguire? Noi abbiamo preferito andare alla ricerca di documenti pubblici dove il problema dell'inceneritore, oppure diciamo ancora meglio, dove i problemi della salute della Valle di Serchio venivano collocati nella giusta osservazione critica. Noi abbiamo analizzato, o meglio studiato, la caratterizzazione climatologica del distretto carcario di Capannari, il progetto Life Pioneer a cura della provincia di Lucca. Abbiamo analizzato, studiato, criticato il profilo di salute della zona distretto Valle del Serchio, documento generale e documento di sintesi, perché esistono due documenti. Abbiamo naturalmente analizzato la relazione sul biomonitoraggio della qualità dell'aria di Volga Mozzano, Valle di Lucca, a cura della provincia e in particolar modo della dottoressa Manuela Monica Valditi e della tecnica di laboratorio Pisani. Monica, abbiamo analizzato, sto per finire, la demografia, società e territorio del Dipartimento di Studi Sociali dell'Università di Pisa e del Servizio delle Politiche Sociali e Sport della provincia di Lucca e il dossier statistico del gennaio 2008 numero 6. Abbiamo appoggiato a questi documenti le nostre osservazioni, che non sono discorsi da bar o da parrucchiera, sono discorsi che hanno fondamento scientifico e spero naturalmente che chi rappresenta gli enti ne abbia trovato giovamento. Dopo che ho finito la parte di chiarimento e ora vado sull'intervento, preferisco alzarmi e vedervi bene e vi dirò subito che mia madre, quando ero piccolino, quando passava una tombolanza, diceva sempre: speriamo che sia una partoriente. Sono cresciuto e so che le partorienti sono statisticamente poco presenti sulle ambulanze. Ora che ho compiuto 65 anni, quando la mattina vado a prendere il giornale dal giornalario Carcani, vedo delle nubi che vengono giù dalla Valle del Serchio e sarei portato a pensare, a sperare e a dire: speriamo che sia solo vaporacqua. Ma gli studi che ho condotto da 25 anni a questa parte per la tutela della salute dei cittadini di questo territorio mi autorizzano a dire che così non è. E allora voglio soltanto spiegare a chi mi ascolta gentilmente che cosa compare per quanto riguarda la miscelazione dell'aria Bolognese.
Le nostre osservazioni portano tutte al nome di una persona, perché è chiaro che se facciamo parte di un comitato dobbiamo personalizzare gli interventi. L'osservazione O di Ornella è sulla miscelazione della qualità dell'aria programmazione. Allora io credo che poche persone, eccetto che gli addetti, eccetto che i membri dei comitati sappiano, che il miscelamento giornaliero e vi do la media dell'anno, cioè su 365 giorni, a programmazione furono forse due postazioni. La prima miscelazione ci dice che avviene da 333 metri, ripeto il dato, 333 metri a 1654 metri. La seconda postazione ci dice che la miscelazione avviene da 263 metri a 1510 metri. Sono dati della provincia, non sono dati di San Pulcinino. Allora, quando si parla di effetto ventola, dobbiamo pensare che tutto l'inquinamento che abbiamo in valle fa come il bambino nella culla, si tiene, oscilla in su e in giù, anche perché abbiamo alla nostra destra gli Appennini, alla sinistra abbiamo la catena di Arco Cuore, nel mezzo scorre l'asta del cerchio e quindi è evidente che sull'asta del cerchio viaggia l'inquinamento. Finisco dicendovi una cosa sola. Il miscelamento estivo avviene a 173 metri, ma solo dalle 2 alle 3 di notte. Per chi volesse approfondire questo discorso, di fare un riferimento giuridico, c'è il progetto Life Partner, in particolar modo le pagine 21, 50, 51, 52, 53 della caratterizzazione climatologica del distretto cantale di Capanna. Alla luce di tutto quello che vi è esposto, mi sembra giusto che nasca nella valle un inceneritore. Grazie.
Ringrazio Tampucci, non ci sono più iscritti a parlare, la signora Luisi.
Buonasera, innanzitutto
allora, buonasera, innanzitutto ringrazio come sempre la popolazione, ringrazio anche io la richiesta pubblica per la correttezza e diciamo come si sono stati svolti i lavori. L'unica cosa che voglio, che ho già puntualizzato oggi, è l'aspetto sanitario che ho trovato, diciamo, non approfondito. Questo l'ho già esposto oggi in provincia perché alla luce di 35 osservazioni, quindi 18 sono di carattere sanitario, quindi non c'è stato un approfondimento e non abbiamo avuto la possibilità di battere, diciamo, la situazione. Anche alla luce dei dati acquisiti sulla mortalità proprio nel comune di Borgo Bolzano, dove abbiamo diversi sforamenti rispetto alla media regionale. Quindi io mi auguro, cioè dopo questo diciamo percorso, come vi ha detto Fabio Intesi, che la politica prende in mano la situazione e dia definitivamente un no, diciamo definitivo, e rigetti la parte, rigetti completamente il progetto. Volevo in questa occasione, visto che abbiamo raccolto delle firme proprio a testimonianza dei cittadini contro questo impianto, consegnare al sindaco di Borgo Bolzano. Sono numerose perché non tutto il territorio purtroppo per mancanza del tempo è stato coperto, però sono oltre 3.000 firme. Quindi signor sindaco, prego, quindi è l'occasione giusta, poi lui mi farà quello che chiede, nel senso che è una testimonianza in più, è una testimonianza in più della popolazione, quindi che con dati alla grande grafici, documenti, testimonia la propria contrarietà. Ripeto, alcune frazioni purtroppo per impegni, per un continuo lavoro, diciamo, di rapporto anche all'osservazione, non è troppo, avremo tempo ancora di raccogliere. Un'altra cosa, concludo dicendo che il 9, questa è una comunicazione, anzi due devo fare, il 9 maggio faremo una grande, la terza grande manifestazione adulta, proprio per diciamo così, testimoniare come la gente dopo 6 anni sia ancora presente e stasera è una grande testimonianza, ok? La politica a prendersi le proprie responsabilità. Questo il 9 maggio abbiamo deciso, il comitato ambiente 10 Bato Stavo, con l'apporto di altri comitati che vorrà appunto collaborare, sicuramente i comitati paesani, eccetera. La seconda comunicazione che gli è stata data sono gli amici di Bato Stavo, che è stata rimandata per problemi diciamo nel periodo del 5 la mostra dell'olio d'oliva. È pertinente al tema, perché chiaramente la Valle dell'Olio, con questo matrimonio, dicevo, un cartello non sa da fare con l'inceneritore, ok? Domenica ci sarà di nuovo, sabato e domenica questa rappresentazione. Ho terminato, io ringrazio ancora tutti.
La signora Petrucci, ringrazio la signora Luisi.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti. Sono Petrucci Lucilla e vorrei dire proprio due parole in questo caso in veste di presidente della provincia del Comitato, della provincia di Lucca, dell'Associazione per la lotta contro la filologicistica. Innanzitutto, come quasi tutti sapete, la filologicistica è una malattia genetica, quindi è necessaria una riflessione seria su quanto ci ha appena detto Montanari, è importante. Le polveri, le nanopolveri entrano nel DNA, modificano il DNA e provocano malattie genetiche. Quindi il risultato è questo, cioè non ce lo dimentichiamo, che non è che si modifica il DNA e si modifica il colore degli occhi, a volte si modificano purtroppo delle situazioni, delle informazioni delle cellule riproduttive che portano purtroppo a varie gravi patologie che interessano i bambini da quando nascono. Per cui una riflessione seria, puntuale e attenta su questo. Anche, direi, dal punto di vista meramente sociale, perché siccome poi si parla sempre di analisi costi-benefici, ci dobbiamo anche ricordare che poi, al di là del lato umano, al di là delle tragedie, dei problemi, delle famiglie, di chi è interessato direttamente, c'è un costo sociale di questo. Il costo sociale è in cure, di assistenza, in strutture che dobbiamo sostenere per la cura degli ammalati, e quindi anche quando da un punto di vista meramente utilitaristico non è economico, neanche per questo. Quindi riflessione attenta e cerchiamo di pensare alla motivazione di determinate diciamo categorie sciagure, perché poi esiste una motivazione per le sciagure. Se si va a indagare spesso si scopre che non abbiamo fatto abbastanza attenzione, e però scoprirlo dopo spesso è molto triste. Quindi attenzione anche a questo. E ringrazio la Commissione e sono in Commissione particolarmente grata per questo parere che ha voluto esprimere tutti i nostri associati, tutte le minoranze deboli rappresentate dalle varie associazioni delle malattie genetiche. tutte, non è una tutte, chi ha malato, chi ha detto bene, sicuramente riconosceranno in questo procedimento una grande dimostrazione di democrazia e di attenzione verso chi ha meno voce, perché è meno numeroso, ma non per questo in una società civile come la nostra si ritiene non deve essere tutelato, anzi chi ha meno forza in una società civile deve essere sostenuto e tutelato da chi più forza. Grazie a tutti.
Ringrazio il signor Petrucci, il presidente della circoscrizione del Moro, vero?
Sì. Allora io rappresento la circoscrizione.
Rappresenta la circoscrizione numero 8 del comune di Lucca, che è quella più a nord e che confina appunto col comune di Borgamosa. Voglio innanzitutto un riconoscimento alla provincia perché la carta vincente è stata questa commissione d'inchiesta. Ci hanno sempre detto che era un problema tecnico, i tecnici si sono espressi, tutte e quattro, all'unanimità, hanno detto che il progetto non è compatibile. Di Borgo Costano e anche della circoscrizione nostra, che c'è tutto. Allora questo è l'aspetto politico. A questo aspetto politico, siccome hanno sempre detto che era un problema tecnico, a questo punto l'ingegner Pagni, che è l'ingegnere responsabile del procedimento, non può che dire che il progetto dell'inceneritore è finito, cioè la procedura è finita, l'inceneritore da stasera è morto. Questo dicevo i quattro, innanzitutto il presidente perché è stato molto bravo, si è fatto veramente, è fatto proprio come la circoscrizione che rappresenta la partecipazione, qui si è stato meglio delle circoscrizioni, che ora le vogliamo chiudere perché ha fatto veramente la partecipazione del comune di Borgamosa. Con l'intento è fatto questo veramente. Io vi ringrazio tutti per il fatto che avete salvato la salute, l'ambiente, non solo del comune di Lucca e della circoscrizione 8, ma di tutta la provincia di Lucca. Grazie, buona
giornata. Ricordo al presidente della circoscrizione che vogliono chiudere anche le province, quindi con altri che... Una scelta politica forse, cioè. Vabbè, non ci sono al momento altri interventi. Bene, io semplicemente per ricordarvi appunto che al più tardi, il giorno 13 no perché è Pasquetta, il giorno 14 tutto sarà depositato, tutto sarà annunciato sulla stampa, potete accedere quindi alla documentazione completa dell'inchiesta pubblica che stasera si conclude. Niente, io come dire, i ringraziamenti fanno piacere, ma è un atto come dire, di dovere pubblico per chi rappresenta la provincia e a chi l'amministrazione dà un'importante responsabilità come quella di presiedere questo comitato di inchiesta. Sì, va bene, questo comitato di inchiesta avere svolto appunto in maniera quanto più possibile seria e articolata i lavori. Il mio ringraziamento va innanzitutto ai membri del comitato, perché è evidente che sulle riflessioni tecniche io ho poco da dire, ho cercato di dire il mio sugli aspetti procedurali, sugli aspetti amministrativi, sugli aspetti di partecipazione. Vi ringrazio veramente sperando che in altre occasioni e per altri motivi ci si possa rivedere. Ringrazio chiaramente tutti voi, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con le loro argomentazioni, il ringraziamento va anche a coloro che non sono qua, ma che anche su posizioni spesso anche diverse, diverse dalle vostre, hanno permesso ai tecnici di svolgere le loro valutazioni. Vi ringrazio veramente dichiarando l'udienza chiusa in questo momento, però per i saluti e per i ringraziamenti do la parola al sindaco Boggi. Non so se anche...
Ma
Sì, volevo precisare una cosa, appunto. Sì, appunto, ora quindi come stasera siamo tanti, ci sono persone che insomma del comitato molto vicini al procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, sanno che cosa significa. Non risultiamo troppo, perché è vero, ringraziamo i tecnici del Garante, naturalmente siamo insomma felici di questa relazione finale, però il procedimento non è finito. Non è che i tecnici e la relazione chiude il procedimento, la commissione valutativa facciamo presto, perché se dice come mai dovrebbe fare una manifestazione normale, non siamo anche la valutazione che dovrà prendere una decisione da portare in conferenza dei servizi, verrà fatta dall'ingegner Fanni, che terrà di conto, e potrà anche tenere conto in maniera soggettiva, no, di questa valutazione della richiesta pubblica così partecipata. Per cui il procedimento non è chiuso. Adesso, diciamo, l'11 maggio ci sarà la fine del procedimento, ma soltanto se ci saranno nuove integrazioni da parte richieste dalla provincia. A questo punto immagino, perché l'azienda l'ha già prodotta diciamo volontariamente, per cui noi siamo qui per chiedere proprio questo, vedo l'esponente dell'amministrazione provinciale, il presidente, diciamo il consiglio provinciale della provincia, per cui noi chiediamo sì il parere politico, ma anche attenzione che il tecnico valuti tutte le osservazioni con la stessa, diciamo, sì, con la stessa proprio franchezza, insomma, con onestà, direi, ecco, con cui hanno valutato questi tecnici che sono stati gestiti. Allora, il procedimento non è finito e noi chiediamo come comitato, con un documento anche, che il procedimento venga respinto, perché la votazione è negativa. Ci sono i fondamenti perché il procedimento venga respinto. Non è vero che la legge non lo permetta. Questo è quello che chiediamo, abbiamo il diritto di chiederlo, e se questo non verrà fatto ci saranno anche altre conseguenze che vedremo poi quali saranno. Grazie.
È questo, no? È stato, come ricorderete, dibattuto già durante la prima udienza. Oggi il comitato e alcuni esponenti del comitato che hanno chiesto l'udienza tecnica hanno avuto ulteriori ragguagli proprio dall'ingegner Fanni. Beh, insomma, è un po' quello che si sa, come quello che vi dicevo, cioè io il 14 aprile consegnerò tutto all'ingegner Fanni. L'ingegner Fanni, con responsabile del procedimento della via, dovrà dare il suo parere entro l'11 maggio. Cosa può accadere? Potrà accadere che l'11 maggio possa dire ok, dice De Luca, si fa, potrà dire non si fa, non si può dire non si fa. Scusate, potrà rimettere, potrà rilasciare, scusate, pardon, allora parlo in linguaggio tecnico, abbiamo per scontato cose che avevamo già discusso e affrontato. No, ha ragione. Potrà dire l'11 settembre che autorizza l'11 di maggio. Scusate, l'11 di maggio potrà eventualmente rilasciare l'autorizzazione, via, potrà non rilasciare l'autorizzazione, via, potrà richiedere integrazione. Nel momento in cui dovesse richiedere integrazioni, queste saranno scandite da una tempistica attraverso il quale la Luca potrà rimettere le proprie integrazioni. Il che significa che una volta che la Luca rimetterà le proprie integrazioni, riscatterà un periodo per le osservazioni. Questa tempistica è in mano al responsabile del procedimento, non possiamo essere noi a darle appunto riscontro. Scusate, io non ho registrato questo semplicemente perché è oggetto all'interno del verbale della prima orientazione tecnica, mese di gennaio che parliamo di queste cose. Sindaco Poggi?
Sì, intanto prendo l'occasione per salutare anch'io la commissione e Massimo Marzini, che veramente ha avuto un lavoro importante. Poi chi mi ha preceduto mi ha ovviamente anticipato, e ha fatto bene Simonetta e Massimo, nel chiarire che la festa nazionale di Borgo Bolzano non è rimandata, perché la festa del 3 aprile non è quella, non è la data giusta, buona,
cioè, è una prefesta.
Il 3 aprile non sarà festa, ci sarà forse l'11 settembre, il 15 novembre, vedremo la festa. Non è il 3 aprile, perché appunto non è vero che oggi, stasera, siamo qui, ma non è vero. Questa è una commissione consultiva, che è solamente consultiva, non ha altre funzioni. Cioè, loro presenteranno una relazione a chi è veramente responsabile, a chi valuterà, lui valuterà cosa fare, e da parte, come ha spiegato bene il dottor Marzini. Quindi, questi sono passaggi consultivi importanti, però vengono dopo anni di consultazioni. Questo va ricordato, non è che, guardate, lo sapete, ve l'ho detto già tante volte, ci siamo poi a dire le solite cose, quindi loro hanno fatto l'amore greco, ma noi ovviamente anni che alcune valutazioni, alcuni ragionamenti, abbiamo fatto in 18 consigli comunali, nelle 18 frazioni, nei tutti i documenti dei consigli comunali, nelle votazioni varie, negli ordini del giorno, quattro anni fa nelle riunioni in provincia che abbiamo già avuto, no? Con l'assessore Marconi. Cioè, sono valutazioni che si ripetono ormai da anni. Quindi siamo sempre alla fase consultiva e di discussione. Dopo il 14 aprile comincia la fase vera, che è quella della decisione dell'unico responsabile tecnico di questo fatto, in questo caso, che deve decidere se la via è accettabile o non è accettabile. Dopo si va al vero punto, e sapete che, no, che mi ripeto anche qui, al vero problema, perché questa situazione comunque arriverà a un tavolo che si chiama conferenza dei servizi, mi ripeto per la 300ª volta, e si arriverà lì comunque, si arriverà sul tavolo per un loro parere importantissimo, ma non cambia il tema centrale, cioè la conferenza dei servizi e la posizione degli enti in questa conferenza dei servizi. Quindi noi dobbiamo arrivare lì, io, Stefano Marcello, dobbiamo arrivare lì e dire no, ci può andare l'ingegner Bagni, ci può andare il mio capo ufficio tecnico, è uguale, l'importante che porta la volontà dell'ente, che mi sembra chiara da anni. E il professore, dato che stasera abbiamo la fortuna di averla qui, e sono contento che abbia accettato l'invito insieme all'avvocato Buonafede, che ho conosciuto, e devo dire che un avvocato veramente preparato, sono contento di poter collaborare con lui, veramente anche deciso, mi piace molto, e questo te lo dico. Però professore, io sono qui, lei ci vede stasera, ma io ormai sono anni che dico, e mesi che dico, che non ci dovrà nemmeno arrivare qui se c'è una situazione di serietà anche nel rispetto istituzionale. Quando un'amministrazione comunale da anni dice di no a un progetto, quando si fa un piano regolatore dove è praticamente chiaro che è impossibile prevedere un tale tipo di impianto, quando si fa tutta una serie di passaggi ufficiali amministrativi nella volontà di un ente e non se ne tiene conto minimamente, questo è gravissimo, perché la conferenza dei servizi deve ragionare ma sulla base di una situazione normativa che lo permette. Piano regolatore è legge, e il piano regolatore viene disatteso tranquillamente da anni, viene disatteso. Noi abbiamo approvato il piano strutturale 2 anni e mezzo fa, abbiamo approvato 10 mesi fa il regolamento urbanistico, è come se queste non esistessero. E questo è il punto che io insisto ormai da tanto tempo nel considerare che non si va avanti se l'ente principale, l'ente del territorio, ha addirittura come sua legge e piano regolatore una previsione chiara e netta. La conferenza dei servizi si apre solo se c'è una disponibilità o comunque una normativa che permetta anche dal punto di vista di tutti gli enti di affrontare il ragionamento. Ma quando un ente come il comune è nettamente, ovviamente, per mille motivi chiaramente contrario, non si può andare avanti con questa insistenza. Quindi noi qui non esserci data tanto tempo, e questo è il vero punto grave della sentenza. Detto questo, però, andiamo in fondo, ci sarà la conferenza dei servizi, dovremo tener conto dei vostri lavori, che ci danno un ulteriore elemento, ma si va ad aggiungere ad altri 20 elementi che già noi abbiamo presentato da anni e da mesi sul tavolo. Quindi questo è un elemento in più, ma non è solo, ce n'è altri 20. Questo per chiarezza sullo scenario, questo per chiarezza. E poi vi ricordo, e finisco, che c'è una situazione anche di imbarazzo da parte del sindaco e dell'amministrazione, perché c'è in questo momento un rapporto anche difficile con la realtà industriale e con questa azienda, perché ovviamente il comune in questo momento è in una fase di attacco, tra virgolette, chiamiamolo così, comunque di un atteggiamento di ostile che ci mette in evidente difficoltà. Io prima che lo dica la popolazione, perché questa storia si era chiusa 3 anni fa, come doveva essere chiusa, ci evitava il costo che abbiamo dovuto sostenere di avvocati. Ma voi pensate che abbiamo ricorsi al TAR su ogni provvedimento che abbiamo preso? Abbiamo ricorsi al TAR sul piano strutturale, abbiamo ricorsi al TAR sul regolamento urbanistico, abbiamo 4 ricorsi in commissione tributaria per la FIA, abbiamo ricorsi al TAR sulla FIA, dobbiamo pagare gli avvocati. Questa popolazione deve sapere, no? Ovviamente. Pensate che la sala di imposti di rifiuti, la sala della FIA, l'azienda deve dare 630.000 euro, che non ha pensato. Allora, e posso continuare, ma la sponsorizzazione di una festa, c'è la festa dell'olio a Bandottaro, la festa dell'olio, è una bella festa, ma ci vogliono dei soldini per fare le cose, e giustamente l'associazione Emilio Carretta viene da me e mi dice, ma mi dai una mano, certo. Ma la differenza di ora rispetto a qualche anno fa è che questa azienda, per esempio, che qualche anno fa dava 20.000, 25.000 euro di conti di sponsorizzazione, ora dà 0 euro. Allora io tutte queste cose le devo tenere conto perché devo fare un bilancio complessivo. E alla fine per me il fatto che questa vicenda sia durata così tanto è un enorme danno. Perché alla fine si arriverà a dire di no, e bisognava dire di no subito, perché si evitava un danno al territorio, una tensione continua e danno economico. Io a questo punto a chi le chiedo questi soldi? No? Diciamocelo chiaramente. Allora. Quindi io comunque vi ringrazio di questo lungo cammino, prendo il film e lo porto con me.
Sì, sì.
Professor Montanari, poi noi ci teniamo in contatto, l'avvocato, e se c'è ancora bisogno di voi, se voi siete disponibili, vi inviteremo ancora. E grazie a nome di tutta la popolazione di essere venuto.
Una precisazione del professor Montanari.
Io non so se voi vi ricordiate un po' di anni fa, quando i maschietti potevano andare in giro a divertirsi, magari facevano anche qualche figlio spurio in giro, la madre sempre c'era e il padre a casa ci si diventa. Oggi la scienza ha messo i maschietti un po' in difficoltà, per esempio, papà, si riconosce con buona certezza. Voi capirete perché io ho fatto questo cappello. Le polveri di cui io mi occupo non provocano soltanto i vari tipi di cancro, cosa che è stata addirittura riconosciuta dal Parlamento italiano, finalmente dopo anni di battaglia. Forse avete qualcuno avrà letto che i militari che ritornano dalla ex Jugoslavia, eccetera, sono reclusi monetariamente, non si può rispondere un danno alla salute di tua mamma, ma insomma, se ricevono qualche soldo, si sia male da mano sola, e questo è grazie, non ho messo mia moglie che ha rotto le scatole a due governi per avere questo, per ottenere questo risultato. Mia moglie è molto più brava di me, come sia come rotto le scatole, ma anche come scienziata. Che le polveri provocano solo il cancro, provocano malattie cardiovascolari come ictus, infarto e tromboembolia polmonare. Queste malattie sono triple rispetto al cancro, triple. Quindi quando si parla di cancro già si commette un errore grave, ma provocano anche altre malattie, come per esempio delle malattie allergiche, come per esempio, una cosa che sorprende molte persone, delle malattie endocrine, per esempio le tiroidite, per esempio il diabete. La gente non sa che le polveri provocano il diabete. Pensate che quando sono crollate le torri a New York, 1.800.000.000 di tonnellate di nanopolveri sono finite nell'ambiente di New York. C'è stata un'impennata di malattie di diabete. I medici, i scienziati lo sanno, le polveri si chiamano endocrine disruptors, in inglese non esiste nemmeno una traduzione esatta in italiano, insomma, fanno cambiare le chiavi. Quindi, poi passano da madre a feto, quindi danno feti malformati, poi danno feti finiscono nel nucleo delle cellule, eccetera. Cioè, danno tutta una serie di malattie, danno Parkinson, danno Alzheimer, tutta una serie di malattie che si chiamano nanopatologie. Allora, torniamo ai nostri maschietti che fanno gli spiritosi in giro. Oggi noi abbiamo messo degli anni, abbiamo individuato una tecnologia di tracciabilità, di cui bisogna stare molto attenti, perché noi siamo in grado di stabilire, avendo a disposizione una biopsia che è grande qualche millimetro, di stabilire quali polveri eventualmente hanno provocato la malattia e da dove vengono queste polveri. Quindi non pensino più questi signori di poterla fare franca, si è ammalato perché il signore lo ha chiamato a sé, e non è più così. Non c'è, il signore l'avrà chiamato a sé, sono fatti suoi, ma noi siamo in grado di stabilire da dove vengono quei polveri. Quindi noi vediamo dentro se vengono da lì piuttosto che da là. E se qualcuno ha provocato un danno alla salute, qui abbiamo un avvocato che ci può dire che la legge è abbastanza chiara. Se poi noi accoppiamo una persona, la legge è ancora più chiara. Quindi stiamo molto attenti a queste persone che oggi non possono più dire di non sapere, anche perché l'abbiamo spiegato in breve, ma l'abbiamo anche spiegato. Uno ha detto che questa roba fa male e come fa fare male. Poi, se qualcuno ha voglia di leggere i miei libri, sono un trafonda che ho scritto un sacco. Ho scritto un sacco di articoli, ho fatto 750 conferenze, ho parlato per più di due volte alla Camera dei Lord di Londra di questi argomenti. Quindi sono cose pubbliche. Chi ha voglia di saperle, le sa. Quindi queste persone non possono dire io non sapevo. Oggi noi siamo in grado di sapere da dove viene questa roba. Quindi stiamo attenti a queste persone.
Grazie.
Presidente Bacelli.
Buonasera a tutti, no, intervengo, ovviamente ho sentito il rumore già, se è ritenuto utile, però di fare delle riflessioni che non modificano quelle che ovviamente ho fatto e sono state registrate, messe a verbale sbobinate l'altra sera, qui confermo, lo dico perché insomma qualcuno ha incidito sul fatto che abbia dichiarato in quell'occasione con termini forse troppo forti, che l'azienda Lubert andava avanti a testa bassa. Io insomma, confermo anche questa terminologia, in buona sostanza, e anche aggiungo l'altro insomma, appunto che ho trovato quantomeno curioso, che mi mettesse a ragionare dei processi produttivi e quindi una sorta di ingerenza rispetto all'autonomia imprenditoriale. Lo dico perché anche qui confermo, io credo, non ho riletto le mie dichiarazioni, è stato chiaro sul punto. Io, con senso e critico, mica dico che non è legittimo che siano stati fatti alcuni processi produttivi, alcune scelte produttive di utilizzo dei panni di cartiera per dalla carta da macero produrre carta bianca. Lo contesto come l'ho contestato l'altra volta, perché è una scelta che non tiene conto di quella, come allora definito, responsabilità sociale dell'impresa, di che quale territorio siamo, in quale tipo di sviluppo complessivo, che quindi riguarda anche la provincia, se detta la Valle del Bello e del Buono e tante altre cose, è di una problematica non indifferente rispetto a una programmazione complessiva del territorio, che la signora, di cui mi scuso non ricordo il nome, diceva, perché al di là delle discipline legislative così complesse, come in questo caso davvero poche, stiamo tutti quanti diventando, per dire, esperti optotopolo in qualche modo, però io contesto il fatto che non si tenga conto rispetto, diciamo, a una idea di processo produttivo di tutto questo, e il fatto che, mi riferivo all'intervento della signora, il fatto che, come dire, allora in effetti ogni azienda può costruire un inceneritore, ed è un po' il tema questa sera, ma anche di questo lungo procedimento, la politica rispetto a quello, perché poi la questione vera è anche questa, il discrimine tra tecnica, competenze dei tecnici, dei dirigenti e politica. Lo è, perché, diciamo, se la legislazione statale consente davvero, tramite valutazioni dipartamentali, nonostante strumenti urbanistici contrari di un comune competente per il governo del territorio, nonostante di dichiarazioni politiche e ordini del giorno di un'amministrazione provinciale contraria, che si realizzi comunque l'inceneritore presso un'azienda, che cosa significa? Qualsiasi azienda può costruire il proprio micro inceneritore, aziende di tipo cartaceo o quant'altro. E io voglio dire, e ripeto qui, posso almeno, non dico come Presidente Provincia, ma come Presidente Provincia, avere il diritto di criticare, ripeto, è legittimo, ma io lo critico. Come tre giorni fa, per fare un esempio, sono andato alla manifattura di Bacchi, del Carlo Toscano, ora non voglio fare pubblicità al sigaro, poi era politicamente scoperto, ma mio nonno ne fumava un mezzo e 20 di Toscana al giorno, ma non voglio fare, dove sono state realizzate pannelli fotovoltaici, soprattutto i parcheggi e soprattutto lo stabilimento, e lì ho fatto il complimento al gruppo Maccaferri, perché lì hanno saputo, mica che sono dei mecenati federali, no, non sono dei mecenati, ma lì hanno saputo comunicare un interesse economico, perché ce l'hanno, di sgravi fiscali e di vendita dell'energia, rispetto a una cosa non solamente sostenibile, ma che avvantaggia l'ambiente, perché c'è un risparmio di CO2 che mi hanno quantificato, le aziende ci diranno, sicuramente si parla una palla, ma una roba tipo 1,2 milioni di chilogrammi all'anno, una cosa impressionante. Uno dei sistemi di impianti fotovoltaici più grandi che si è stato realizzato in Italia. E allora, se io lì faccio gli errori, in questo caso non posso permettere di criticare. E sull'andare avanti a questa base, io vorrei ricordare, insomma, al sindaco rispetto a quelle cause, insomma, non solo non era solo, ma rispetto, diciamo, al corso a dare in via principale era proprio la provincia l'oggetto del ricorso, perché la provincia aveva deciso, per quei motivi che aveva detto il sindaco, che sarebbe stato uno spreco di energia economica, professionale, umana, per gli enti, ma tanto più per i cittadini, ma anche per gli enti, perché da buon inglese dico, come poi spenti una situazione di risarcimento da parte dell'azienda, da parte che queste spese di energie, di risorse finanziarie, umane e professionali, nessuno ce le restituisce. E siccome era chiaro che non c'era conformità urbanistica, io non mi voglio ripetere su quella complessità di valutazione e di pareri diversi su come poi la conferenza dei servizi dovrà valutare la conformità o non conformità urbanistica, se c'è poi una ratifica, un paradosso incredibile da parte del Consiglio Comunale, oppure così diceva la Zona Guardia, dicendo semplicemente che stando in questa situazione non c'era poco da partire con la valutazione di impatto ambientale. Ricorso al TAR, ricorso al Consiglio di Stato, l'abbiamo perso. Comune era adeguato rispetto alla provincia che resisteva, altri ricorsi successivi. Posso dire che diciamo c'è un clima di rapporto, come dire, costruttivo rispetto al territorio, rispetto alle istituzioni che la rappresentano, se siamo in una situazione di contenzioso continuo. Se non lo posso dire, invece lo dico e lo confermo. Voglio però anche dire qualcosa di positivo rispetto a questa sera, perché i risultati mi pare sono stati accolti positivamente, risultati diciamo negativi dei tecnici. Stasera devo dire che tutto questo era scontato. Abbiamo fatto complimenti a Massimo Mazzini, io per una volta l'ho nominato io Massimo Mazzini, nessuno l'ha ricordato, non lo dico da solo. Non solo, dalla partenza, ma è proprio il mio dirigente di Dipartimento di Presidente, quindi non solo tutte le sere che viene qui, ma tutte le volte diciamo, che ha lavorato con scrupolo, quindi c'è un rapporto fiduciario e anche amicale, perché è un dirigente a me più vicino, e non è un caso diciamo, se ho scelto con Massimo Mazzini rispetto. Come non è un caso, lo voglio ricordare, ma non per identificare niente. L'ho riportato in piedi, mi pare anche Massaro, insomma c'è un po' di scetticismo rispetto all'inchiesta pubblica, che è stata una scelta dell'amministrazione provinciale, si può dire, da fare l'inchiesta pubblica. Ma lo voglio dire positivo, un po' scettici, ora non li vedo, erano loro, no? Rispetto. Allora io dico, almeno questo mi pare di poter dire, però se mai rispondete con un bu, se non lo condividete, rispetto a quando abbiamo iniziato quella scelta in cui non se c'era un clima di fiducia, c'era proprio una fiducia totale nelle istituzioni tutte, che almeno diciamo questo, grazie a questa inchiesta pubblica, grazie al buon lavoro dei tecnici, del dirigente che ho scelto e quant'altro, almeno che sia servita a questo in questa fase. Lo so che l'obiettivo vedo non ha, però mi pare che diciamo questa operazione di trasparenza, di confronto, di ascolto, anche faticoso, di istituzionalizzazione della partecipazione, ed era una novità assoluta, cercando di fare ad un punto comunque questa funzione diciamo di rapporto. E guardate, non è indifferente tutto questo, non è indifferente che un dirigente della provincia e non solo diciamo la parte politica venga a sentire anche la sofferenza umana rispetto a questo. Questa è una funzione, anche se non potremo diventare esperti tecnici di vicende diciamo molto complesse, ma non è indifferente intuire una cosa tipo ma forse non si può dire ai cittadini di Decimo e di Borgo Montano che siccome già l'ambiente è molto critico, un inceneritore non cambia nulla perché l'ambiente è già rovinato. Alcune cose, cioè alcuni elementi, io devo dire, dico come rappresentante a Sonici, serve veramente ascoltare, è servita questa inchiesta pubblica. Però non voglio dire, tralasciare gli aspetti, mi sembra proprio Lucchesi, che diceva insomma di valutare anche politicamente ulteriormente la questione rispetto al successivo procedimento. Io vorrei però che almeno diciamo questo prima di fiducia, non nei confronti della mia persona, ma nei confronti della serietà, della correttezza e della trasparenza dell'amministrazione provinciale sia riconosciuta. I passaggi, ma non è che ci deve essere prego, i passaggi per continuare a lavorare insieme rispetto a questo. I passaggi sono stati ricordati, la valutazione che spetta al responsabile del procedimento, la conferenza dei servizi successiva. Allora, tutti diciamo questi elementi, lo dico in altri termini, l'altra volta ebbi forse una specie di battibecco di cui mi scuso con la signora che non mi ricordo il nome, sul concetto di manifestazione di volontà dell'ente nella 241 del 90, legge sul procedimento amministrativo, nel 241 del 90, legge sul primo testo unico sugli enti locali. Allora, su questo stiamo lavorando, su come poter, nel rispetto della legge e delle normative, come dire, trasferire quella volontà politica, diciamo, in un atto amministrativo che abbia un senso rispetto a questa procedura che è ancora complicata e che tutti, insomma, ci auguriamo che termini quanto prima. Grazie.
Allora, io credo che sì, la buona volontà, però noi abbiamo chiesto un consiglio provinciale aperto da novembre. Ancora state lavorando su questo? Sì, e come da anni state lavorando sul capire dal punto di vista.
Scusate, in questo momento l'udienza è chiusa, è veramente conclusa, basta del ballo.